Allora eccola qui sotto le mie mani, Scarceranda 2019. Na, 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 1999-2019, 20 anni di Scarceranda, eccola qui, Scarceranda che quest'anno torna insieme allegato al quaderno, per appunto quaderno con scritti che andremo piano piano a vedere. Ricordo anche che già la Conta, la trasmissione Contro il carcere del mercoledì, ha presentato parte dei contributi interni al quaderno di quest'anno, quindi potete andarvela a risentire in podcast sul nostro sito, ripeto, l'ultima trasmissione della Conta. Prima però di addentrarci nei contenuti dell'agenda e del quaderno, andiamo a fare un po' un preambolo, una premessa su quello che è la situazione del carcere, dei penitenziari in Italia oggi. Parliamo di quasi 60.000 detenuti, una soglia che probabilmente verrà raggiunta. Siamo a 59.275 detenuti rinchiusi in 190 galere, dati che prendiamo anche dall'ultimo rapporto di Antigone. Detenuti questi quasi 60.000, che però 190 galere che ne potrebbero contenere solo 150.000, soltanto 50.000, scusate. Ora capite bene che parliamo di carceri cronicamente affollati, cioè il sovraffollamento carcerario è un problema strutturale da anni e non si cura come facevano i grillini, i pentastellati, mettendo nel proprio programma elettorale la costruzione di più carceri, perché di questo stiamo parlando. Il Movimento 5 Stelle aveva nel suo programma la costruzione di più carceri, non si cura così, ma insomma da queste frequenze non c'è bisogno nemmeno di sottolinearlo e di ripeterlo. Comunque, qualche piccolo dato: al 31 marzo del 2018 era il carcere di Larino in Molise a presentare il più alto tasso di affollamento, parliamo di una capienza di 107 posti letto, ma nel carcere se ne ospitavano 217 detenuti, tutti uomini, con un sovraffollamento che, capite bene, raggiunge una percentuale del 202,8%. Segue Como con un tasso del 200%, poi Brescia, Taranto, Bergamo. Quindi su questo veramente nord e sud sono assolutamente uguali, non ci sono disparità. Il 2018, quest'anno, segna anche un netto aumento dei suicidi tra le persone detenute. Prima, commentando in rassegna stampa, dicevo che l'Italia ha uno dei più bassi tassi di suicidi per chi sta fuori, cioè per chi è fuori le sbarre. Purtroppo dentro le sbarre questo tasso aumenta vertiginosamente. Un fenomeno ovviamente legato non soltanto al sovraffollamento, ricordiamo che poi in carcere ci sono tantissimi casi di autolesionismo, molto spesso nemmeno documentati. Parliamo anche di detenuti transessuali. Accanto a regimi e circuiti formalmente definiti, come potete immaginare, esistono poi dei circuiti, chiamiamoli così, informale, che riguardano appunto i detenuti transessuali. Leggiamo sempre dal rapporto Antigone che a tal fine l'amministrazione penitenziaria negli ultimi anni sta compiendo piano piano uno sforzo per cercare di far fronte a questa tipologia di detenuti. Ad esempio negli istituti maschili di Rimini, Belluno, Roma e Napoli, Roma non è specificato quale, probabilmente Rebibbia, sono state create delle sezioni apposite. Nel carcere di Sollicciano, a partire dal 2005, l'amministrazione ha dato avvio ad una sperimentazione. La sezione transgender è stata aperta nel reparto femminile in un'area separata. Questo giusto per darvi qualche pillola sul carcere, ma insomma il discorso potrebbe essere lungo. Da questi microfoni cerchiamo di occuparcene, in particolare ovviamente con la trasmissione La Conta. E tutto questo insomma per farvi un po' un preambolo. Tra l'altro sul carcere c'è una notizia proprio di ieri, da Milano, San Vittore se non vado errato, insomma sono stati dati alle fiamme dei materassi all'interno, carcere di Opera. un detenuto da fuoco al materasso. Quindi capite bene che momenti, gesti di ribellione nel carcere avvengono praticamente quotidianamente. Poi ogni tanto, quando appunto c'è qualcosa di più eclatante, allora il sindacato dei secondini della polizia penitenziaria fa il comunicato e arriva sui giornali. Ma insomma, parliamo di una situazione molto calda, come sempre, nelle carceri. Tutto questo per appunto dirvi che Radio Onda Rossa con il carcere ha un filo particolare, che dal 1999 in qualche modo si materializza nella produzione, nell'autoproduzione di una agenda a cui poi è stato allegato nel corso del tempo un quaderno che raccoglie le tante lettere che ci vengono recapitate dai detenuti di tutto il paese. Perché non ci scrivono soltanto da Roma? Da Roma hanno la fortuna, Regina Celi e Re Bibbia, di ascoltarci anche dalle frequenze, chi ovviamente è dotato di una radiolina al suo interno della cella, ma appunto quindi ci possono ascoltare da fuori. Roma non ci possono ascoltare, ma ci conoscono perché la voce tra detenuti e detenute corre molto velocemente, quindi si dice: guarda, questa agenda te la regalano da Radio Onda Rossa, e noi per ogni agenda che riusciamo a vendere, quindi per questo è importante acquistarla quando la trovate negli info shop, quando la trovate nelle nostre presentazioni o quando venite qui in sede a Vede Volce, è importante comprarla, perché per ogni scarceranda venduta noi siamo in grado di mandarne una all'interno del carcere a chi appunto ce ne faccia richiesta. Ricordiamo dunque i nostri contatti per richiederla, per chi magari è in collegamento da Re Bibbia o Regina Celi. Il nostro indirizzo è Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza. fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Ovviamente Fabrizio De André nella mia ora di libertà su Radio Onda Rossa. Continuiamo a parlare della scarceranda appena uscita, tante, veramente tante, tanti disegni che ci arrivano da dentro il carcere e anche e soprattutto fuori, e questo ci fa molto piacere. Quest'anno insomma abbiamo veramente l'onore di ospitare anche fumettisti anche molto noti come Vermi di Ruge o Mauro Biani, che insomma pubblica quotidianamente sul Manifesto, e ce ne ha fatte diverse, devo dire, per questa agenda. Le trovate principalmente sull'agenda, poi sul quaderno ci sono i vari scritti che vorremmo presentare assieme a Matricola 1312, che è un pezzo, un collettivo, diciamo, che contribuisce ormai da un po' di tempo anche su questi temi, sul fare tanto controinformazione sul carcere, a scrivere sul carcere, dal carcere, perché Edmond Dantès, lo pseudonimo con cui si firma questo compagno che sta a Rebibbia, ha vinto anche dei premi letterari dedicati, penso al premio Goliardia Sapienza, quindi insomma c'è tutta un'attività e ne vorremmo parlare con i diretti interessati. Un'altra canzone e poi ci mettiamo subito in collegamento con Matricola 1312.
In prigione, sì, proprio tu in prigione, e che
In prigione Edoardo Bennato su Radio Onda Rossa, torniamo in voce. Allora, ci siamo messi in collegamento con una compagna dell'associazione Matricola 1312. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Ciao. Allora, raccontaci un po' che cos'è intanto Matricola 1312.
Allora, Matricola nasce come un blog per raccogliere delle storie, poesie, racconti di un ragazzo che è in carcere, quindi che si firma Edmond, e diventa poi pian piano un contenitore di tante storie anche di altri ragazzi che ci scrivono da svariate carceri, diciamo. E dopo 2 anni di blog è diventata un'associazione, quindi adesso è un'associazione di promozione sociale in cui proponiamo anche laboratori, corsi in carcere per cercare un po' di abbattere lo stigma, diciamo, e anche creare un ponte tra il dentro e il fuori.
E senti, questi laboratori sono a Roma, quindi a Rebibbia, immagino.
Sì, per adesso ce n'è uno che è un cineforum nella terza casa circondariale, che è a Rebibbia. E poi sì, per praticità intanto si parte da Roma. Però poi speriamo di crescere e arrivare anche altrove.
Certo, senti, ricordo che c'era anche un progetto sulla sezione femminile, mi confermi?
In laboratorio, cioè sì, è un progetto che ancora stiamo scrivendo, però sicuramente vogliamo arrivare anche al femminile come anche al minorile.
Bene. Senti, invece per quanto riguarda il vostro contributo sulla scarceranda, che cosa ci puoi dire? Insomma, sono diversi i testi che troviamo.
Sì, che ci sono un paio, penso, di contributi, da uno appunto di Edmond da Rebibbia, un altro da Frosinone, in cui raccontano un po' la situazione che vivono all'interno. E poi ci sono delle cose, due penso ragazze dal femminile, in cui sono raccontate sia delle ricette, con già delle ricette adattate per poter cucinare in carcere, perché ovviamente non ci sono tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione.
Sì, che insomma è una rubrica storica, quella delle ricette evasive, come le chiamiamo noi.
E poi ci sono anche però delle aggiunte di ricette di bellezza.
E queste sono nuove, infatti.
Del corpo,
queste sono nuove, sì. Raccontacele un po'.
Adesso ecco, non so bene quali sono state selezionate, però mi viene in mente per esempio che al femminile non passano nella spesa la ceretta, che è una cosa che per la cura del corpo dovrebbe essere anche garantito, no? Insomma. E quindi le persone, cioè le ragazze, si sono ingegnate con vari modi artigianali per poter sopperire a questa cosa. Non mi ricordo la ricetta nello specifico.
Vabbè, insomma, è un
però lo scoprirete leggendo scarcerando.
Esattamente, comprandola. Senti, invece la tua esperienza dentro il carcere, cioè nel senso, ci puoi ovviamente confermare le lungaggini burocratiche.
Sì. Sì, sono tempi a parte, sono tempi dilatati, ma anche un po' schizofrenici, nel senso che sono poi, cioè, di solito dilatati, però non seguono una regola, dipende un po' sia da carcere a carcere, perché poi ogni istituto segue anche un po' delle regole a sé stanti, e sì, anche da chi va in mano la pratica, per dire, quindi è tutto molto flessibile.
Quindi a te è capitato di collaborare ai laboratori già nel carcere o?
Sì, io ne ho fatti alcuni, con sempre su Cineforum, piuttosto che abbiamo fatto un murales in terza casa con sempre i ragazzi detenuti, e ovviamente è tutto rallentato sia rispetto ai tempi sia rispetto ai permessi d'ingresso, perché ogni cosa poi per farle entrare serve tutta una burocrazia, no?
Sì, sì.
E senti, però ne vale la
pena. Come hai trovato i detenuti, in questo caso maschili o femminili?
Maschili,
come li hai trovati? Hanno voglia di fare, insomma?
Sì, perché nel senso, cioè, la cosa importante è anche il fatto che spesso dipende anche questo da istituto a istituto, no? Quindi magari ci sono istituti in cui ci sono effettivamente più proposte, più laboratori piuttosto esatto, di quello in cui non c'è niente.
Esatto, cioè, io credo, sì, credo che Rebibbia in questo, cioè, o meglio, i detenuti, nella loro sfortuna, chi sta a Rebibbia probabilmente è più fortunato di altri detenuti di altri penitenziari.
Sì,
italiani.
Esatto, per dire a Regina Coeli non esiste anche la scuola.
Anche perché va anche specificato che Regina Coeli è un carcere di passaggio, però immagina anche altri carceri, non so, sulle isole o in paesini un po' più sperduti, lì, ecco, lì secondo me è ancora molto più dura.
E poi parliamo anche del fatto che di passaggio può anche essere 4 mesi, e comunque stiamo parlando di 4 mesi della vita di una persona, quindi, cioè, penso che debba essere garantito anche a chi per 4 mesi magari sta là. Certo, per fortuna è limitato, però non c'è, quindi dipende sicuramente da che istituto, quanti corsi ci sono, però è anche vero che molto spesso si ripropongono dei corsi sempre molto simili, che può essere quello del mosaico, quello del teatro. Il teatro fa molto bene, chiaramente, perché è tutto espressivo sul corpo, però sono molto limitati, quindi nel momento in cui magari inizia a inserire cose anche più nuove, per esempio io quello che ho fatto di street art erano molto entusiasti, perché c'era tutta la parte anche che aveva a che fare con la strada, no? E quindi sicuramente agli stimoli sì, reagiscono bene. Sono delle parti nuove, le accolgono volentieri, sì.
Va bene, senti, io ti chiederei in ultima battuta di darci un po' di riferimenti, visto la costituzione dell'associazione.
Per chiunque voglia scriverci, sia da dentro che da fuori, abbiamo l'email, che è matricola.info@gmail.com. E invece per seguirci, blog, gli iscritti dei ragazzi è www.associazionematricola.com.
Va bene.
E niente, volevamo anche lanciare che il 13 dicembre c'è la festa di inaugurazione a Casale Alba dell'associazione, con anche la presentazione di Scarceranda, la presentazione del libro di Edmond, tante belle cose.
Benissimo.
Quindi siateci.
Va bene. D'accordo, ti ringraziamo e insomma ci vediamo presto, e a questo punto vi aspettiamo anche magari qui negli nostri studi Radio Onda Rossa per fare una chiacchierata più allargata, magari a più voci, insomma,
certo,
su Matricola in relazione a Scarceranda e in relazione al mondo carcere.
Volentieri, grazie. Bene. A voi.
Grazie, ciao, un saluto.
Ciao.
Bene, allora lei era una compagna di Matricola dell'associazione ormai Matricola 1312, che ci parlava di uno degli aspetti, appunto, questo dei laboratori. Noi ogni tanto ci troviamo a parlare di questi progetti, in particolare a Rebibbia, per questo dicevo, chi magari ci ascolta a Rebibbia sappia che in qualche modo è già più fortunato di altre realtà che sono ancora più drammatiche, dove molto spesso non c'è nulla. Quindi a questo proposito ci ascoltiamo una corrispondenza di qualche settimana fa, dove il direttore del giornale Beccati a Scrivere presenta appunto questa novità editoriale, sempre all'interno e per i detenuti del carcere di Rebibbia. Buon ascolto.
Con Fabio Venditti per parlare della nascita di una nuova testata presentata alla Federazione Nazionale Stampa Italiana, Beccati a Scrivere. Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Ci racconti?
È un lavoro che facciamo in carcere, terza casa di Rebibbia a Roma. La terza casa è l'istituto cosiddetto a custodia attenuata, quindi diciamo hanno maggiori margini di movimento all'interno del carcere, e quindi è una relazione di detenuti e due volontarie, oltre a me una è mia figlia Margherita, l'altra Flavia Alfonsi, che cura tutta la parte grafica, ed è un'esperienza spettacolare, perché la cosa che dà emozione quando si lavora con i detenuti è che tu riesci a stimolare in loro delle capacità che non pensavano proprio di avere. Cioè, quando noi ci vediamo due volte a settimana per scrivere questo mensile, arrivano magari con l'ultimo pensiero che gli è venuto la notte prima, o con una poesia, con un racconto di vita, e legge delle cose meravigliose, bellissime, e loro stessi si stupiscono di essere sviluppare queste capacità fa di capire che esiste molto altro nella vita, è molto più bello piuttosto che fare i reati, e questo aiuta tutti, aiuta la società, perché abbatte la recidiva, il lavoro fatto così.
Quindi nel complesso quante persone impegnate e quante pagine il mensile?
Il mensile è di 32 pagine, ci sono una dozzina di detenuti che ci lavorano.
Sì. Com'è partita l'idea di tutto?
Ma in realtà questa restata esisteva già alcuni anni fa.
Okay.
Poi la direzione del carcere mi ha chiesto di farla rivivere e io l'ho fatto con assoluto entusiasmo, anche perché insomma non è il primo lavoro che faccio con i detenuti, ne ho fatti svariati altri, ed è secondo me un impegno fondamentale in una fase assolutamente forcaiola, cioè in una fase in cui fare i duri, i cattivi, gli sceriffi porta voti, ed è questa è una politica, un atteggiamento assolutamente imbroglione, perché è vero l'esatto contrario, lo dimostra la storia, lo dimostrano le statistiche, lo dimostrano gli studi, lo dimostrano le esperienze. Più la pena è afflittiva e più la recidiva sale, cioè non è questo che crea sicurezza. Fare i forcaioli, fare quelli che hanno le chiavi grosse in mano, in realtà crea assolutamente insicurezza, non sicurezza, perché il detenuto si incattivisce e quando esce torna a delinquere, mentre invece dare fiducia, fare un giornale, per dire adesso una mia piccola esperienza, dare la possibilità di scontare la pena in forme alternative, dare i benefici, abbatte la recidiva, cioè fa cambiare le persone. Una persona che sta in carcere, una persona che deve cambiare, che deve fare un percorso formativo, allora ci sono tante attività che questa cosa la consentono, le pene alternative questa cosa la consentono, l'affidamento al lavoro questa cosa la consente. Quindi questa cosa, io quando sento parlare di certezza della pena ho i brividi, mi viene mal di stomaco. C'è già la certezza della pena, il problema vero è che la certezza della sicurezza viene data se il trattamento in carcere è umano, se è formativo, se cambia le persone.
Sì. Senti Fabio, come sono strutturate queste 32 pagine?
C'è la parte seria e c'è la parte divertente. Beh, intanto la cosa più importante che c'è in questo primo numero è un'intervista collettiva a Gherardo Colombo, magistrato del pool di Mani Pulite del 92, pool di D'Ambrosio, di Pierco, sì. D'Avigo. Un'intervista bellissima, un'intervista collettiva, perché io ho raccolto le domande che volevano fare i detenuti e poi le ho rivolte a Gherardo Colombo e abbiamo scritto il testo. Intervista bellissima perché Gerardo Colombo, appunto, che è conosciuto come un magistrato duro, no? uno appunto di questi che hanno smontato la Prima Repubblica, in questa intervista racconta come invece il carcere sia una fabbrica di criminali, cioè la necessità assoluta delle pene alternative. Ed è un'intervista anche molto autocritica, perché dice: io forse non avevo capito bene come deve funzionare. Oggi Gerardo Colombo è impegnatissimo nel sociale, impegnatissimo proprio nel portare tutta la sua esperienza e tutta la sua capacità di studio nel chiedere appunto nel beneficio e pene alternative al carcere.
Sì.
Poi c'è la parte divertente, c'è un racconto assolutamente surreale di una partita di calcetto. Raccontiamo cose che la gente non sa. Per esempio, la gente chiama i detenuti mangiapane a tradimento, no? No, stare in carcere costa tanto. Probabilmente non sa nessuno, sanno in pochissimi, che i detenuti pagano l'affitto per la cella tutti i mesi. Lì nella terza casa lavorano quasi tutti, e quindi dalla busta paga mensile viene detratto l'affitto, che è più di 100 euro. Pagano 2 euro al mese di contributo per la luce, poi se hai bisogno di comprarti delle cose, e anche quello costa, devi fare lo spesino, si chiama così, lo spesino, per comprarti, che ne so, la Coca-Cola, bevande, cose del genere, e costa tutto molto di più che non al supermercato, diciamo, per le persone libere. Cioè, per dire, raccontiamo che non si sa, poi ci sono le pagine delle poesie, ci sono
reperibile la testata?
Ecco, questa è una bella domanda, perché essendo male poverissimo, completamente autoprodotto, non ha una vera e propria distribuzione. Noi adesso lo porteremo in alcune librerie, cercheremo di portarlo nelle scuole, cercheremo di organizzare altri eventi e poi, se riusciremo a trovare sostegno, se riusciremo a trovare aiuto, vedremo di organizzarlo come sia vero e proprio, che si può permettere una sua distribuzione che può arrivare nelle edicole. Ieri per esempio Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione della Stampa, ha detto che sicuramente l'Ordine dei Giornalisti, lo stesso sindacato dei giornalisti, devono trovare le forme per darci una mano per far vivere questa esperienza.
E allora in chiusura ci dai dei riferimenti internet per saperne di più?
Allora, intanto c'è una mail per chi vuole interagire con noi, che okay, è beccati a scrivere @gmail.com. Un sito internet non c'è, c'è la pagina Facebook del carcere, Rebibbia Terza Casa.
E allora ricordiamo la rinascita di questa testata Beccati a scrivere, pensieri fuori dalle sbarre, presentato alla Federazione Nazionale Stampa Italiana, un giornale scritto in collaborazione con i detenuti della casa circondariale di Rebibbia. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Venditti. Fabio, ci sentiamo allora per le prossime novità.
Assolutamente, certo. Grazie tante.
Un abbraccio e in bocca al lupo.
Crepi, ciao.
Ciao. Ciao.
Sono tanti compagni di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati. Però sono fianco a fianco con altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori, insieme ai padroni, noi li faremo fuori. Forci padroni, voi vi siete illusi, non bastano le galere per tenerci chiusi. Facciam vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro mille lottano fuori. Siamo tutti delinquenti solo per il padrone, siamo tutti compagni per la rivoluzione. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori, insieme ai padroni, noi li faremo fuori.
Allora, eccoci, 13 e 12, incredibile. Prima parlavamo di matricola 13-12, che starebbe per A-C-A-B insomma, nell'alfabeto. Vi lascio intuire che cosa possa significare. Allora, veramente andiamo in chiusura, velocemente. Le ultime cose che vi volevamo dire sulla scarcerata, abbiamo già parlato di matricola 13-12, un po' l'indice, vi volevo dare l'indice di quello che è il quaderno di quest'anno. Intanto si apre con un racconto di Alfredo, un compagno di questa radio di Scarceranda, che racconta per l'appunto i 20 anni di Scarceranda, 1999-2019. Poi un articolo della redazione di Radio Onda Rossa sul percorso storico e politico della pericolosità sociale. Poi parliamo di Santo Stefano, che è un'isoletta vicino Ventotene dove c'è un carcere storico, e ne abbiamo parlato molto spesso anche dai nostri microfoni. Poi i racconti, le lettere, la traduzione dell'appello dei prigionieri e delle prigioniere negli USA. Volevo farvi sentire adesso, semmai ve la metto in coda, una corrispondenza che abbiamo fatto qualche mese fa sullo sciopero delle carceri negli Stati Uniti. Ancora l'Egitto con la repressione sotto la dittatura militare e altre storie dall'Egitto, decreto immigrazione e sicurezza del nuovo governo, insomma un'analisi per quanto, insomma, aggiornata praticamente a ottobre. Il lavoro nelle carceri italiane, una storia su un suicidio in carcere, ve ne parlavo prima, in memoria di Claudio, torturato nel carcere di Asti. Poi lettere da dentro e poi la guida per chi va in carcere, gli indirizzi di tutti gli istituti di pena. Allora, vi volevo segnalare giusto le ultime cose che mi ero segnato, vediamo un po'. Sì, intanto un riferimento, uscito di recente una buona rassegna stampa, un bollettino anticarcerario su cordatesa.noblogs.org. Ultimamente si è parlato molto anche di pluralismo religioso in carcere, lo ha fatto la rivista Confronti, legata in parte al mondo dei Valdesi, ma non solo. C'è stato peraltro un convegno proprio qualche giorno fa, il 7 novembre, alla casa circondariale di Rebibbia, in cui si presentava per l'appunto questo numero monografico di Confronti sulla fede in carcere, presentazione che c'è stata anche al salone dell'editoria sociale di Testaccio una settimanella fa. Insomma, argomento di cui sicuramente è interessante parlare, non ne abbiamo il tempo ora, considerate che nelle carceri c'è sempre una cappella ovviamente cattolica per pregare, ma come potete immaginare ci sono adesso moltissimi detenuti e detenute intanto non cristiani, quindi ortodossi ce n'è una buona parte, ma anche e soprattutto musulmani, e questo insomma per una società sedicente democratica è in qualche modo un problema da tenere in conto. Notizie dall'estero, mi ero segnato una notizia molto grave che ovviamente non è girata nei nostri media perché riguardante un piccolo paesino ex orbita sovietica, parliamo del Tagikistan. È una notizia che potete trovare sul nostro account Twitter, perché l'abbiamo ritwittata qualche giorno fa. Eccola qui: Tagikistan, rivolta in carcere, almeno 27 prigionieri sono stati uccisi negli scontri avvenuti in un carcere di massima sicurezza nella città settentrionale di Kuyand. Quindi insomma, situazione veramente drammatica in Tagikistan, ma ovviamente quei morti non interessano. Sulla prescrizione, come già detto in rassegna stampa, non è questo il momento di occuparcene. Basta, insomma, questo è davvero tutto. Vi rinnovo, ovviamente rinnovo l'invito a comprare e a far circolare Scarceranda nei nostri spazi sociali. Ci lasciamo con una canzone e poi con un piccolo pezzetto che ci racconta la storia degli scioperi nelle prigioni statunitensi, che molto spesso sono private, siccome gli Stati Uniti sono all'avanguardia del liberismo, del neoliberismo, hanno privatizzato anche le prigioni. Allora, vi rinnoviamo dunque l'appuntamento alle ore 14 ufficialmente per il corteo di questo pomeriggio a Roma, anche se partirà con notevole ritardo, visto che ci sono arrivate chiamate qui allo 06 49 17 50, ci sono arrivate chiamate di pullman fermati, perquisiti da nord a sud, da Genova a Pisa e Firenze, ma anche da Napoli. Abbiamo sentito le loro voci, una anche in diretta. Per il momento tutto tranquillo, i pullman sono stati fatti ripartire, anche scortati come nel caso di Pisa e del compagno che ce lo ha raccontato in diretta dai nostri microfoni. Non mi resta che salutare tutti e tutte voi che avete avuto la pazienza di stare ad ascoltare questa voce talvolta logorroica. Un saluto come sempre a chi è privato o privata della propria libertà. Un buon ascolto e lunga vita a Onda Rossa.
Il detenuto è come un figlio da educare, finché abbassi per sempre gli occhi della sfida. È di un figlio che non riconosce il padre, faremo un morto che non può riconoscere l'omicida. Tornano a casa i secondini piano piano, tornano a casa dai bambini sul divano, dove saranno i mostri della cella. Sono rinchiusi in un armadio su una stampella. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Al mattino il primo carceriere trova un cane randagio davanti al suo portone. Mentre veniva sbranato dalla bestiaccia, fu sorpreso di vedergli la mia faccia. Nel pomeriggio il secondo picchiatore, il più rude, fu abbattuto da un uccello migratore di palude. E mentre annegava urlando dentro al fiume, mi riconobbe solamente per i segni delle botte sulle mie piume. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. La sera il giudice penale andò a pulirsi il culo in un confessionale. Morì d'infarto durante l'orazione, sentendo la mia voce che gli dava la soluzione. Nella notte son venuto sotto casa e ho gridato forte, amore mio ti chiedo scusa, ma tu non m'hai aperto perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente le scuse di un morto. Scendi giù bella, scendi giù, scendi di giù, bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più. Scendi giù, bella, scendi giù, scendi giù, bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più.